Paragrafo 2. I primi moti rivoluzionari. Le sette segrete. I governi della Restaurazione si preoccuparono di combattere le idee liberali e rivoluzionarie, e le polizie del tempo furono costantemente impegnate a reprimere manifestazioni di dissenso. Tuttavia, insurrezioni e rivolte, i moti come allora si chiamavano, nel periodo della Restaurazione divennero più frequenti che mai. Protagoniste dei moti furono le sette o società segrete, gruppi più o meno numerosi di persone che avevano idee politiche in contrasto con quelle dei governi e si riunivano in segreto per sfuggire alla sorveglianza della polizia. Sette segrete, come la massoneria, esistevano fin dal Settecento, ma nell'età della Restaurazione esse si moltiplicarono in tutta Europa. In Italia la più importante fu la carboneria, che riprendeva linguaggio e simboli dal mondo dei carbonari, così come la massoneria li riprendeva da quello dei muratori. Pur senza condividere un unico programma, gli iscritti alla carboneria si proponevano obiettivi come la Costituzione, la conquista delle libertà individuali, il rifiuto dell'influenza austriaca sui governi della penisola. Aderirono alla carboneria soprattutto soldati, studenti e intellettuali. I moti del 1820-1821. Fra il 1820 e il 1821 un'ondata di ribellioni si abbatté su tutta l'Europa meridionale. La prima a insorgere fu la Spagna, che già nel 1812 si era data una costituzione, la Costituzione di Cadice. Nel gennaio 1820 alcuni reparti di soldati riuniti a Cadice, in attesa di partire per le colonie americane, rifiutarono di imbarcarsi, non volendo combattere contro i coloni americani, in rivolta contro la madre patria. Subito si unirono a loro i borghesi liberali e il re Ferdinando VII fu costretto a rimettere in vigore la Costituzione di Cadice del 1812. L'esempio spagnolo fu subito seguito dal Portogallo e, poco dopo, dal Regno delle Due Sicilie. Qui, nel napoletano, si ribellò un reparto di cavalleria guidato da due ufficiali che aderivano alla carboneria. L'insurrezione si diffuse rapidamente e il re Ferdinando I di Borbone dovette a malincuore concedere la Costituzione di Spagna, luglio 1820. Fu poi la volta del Piemonte, dove i patrioti erano convinti di poter contare sull'appoggio del principe Carlo Alberto, probabile erede al trono. Allo scoppio del moto, marzo 1821, il re abdicò in favore del fratello Carlo Felice, che però allora si trovava lontano dal regno. Così il compito di reggere temporaneamente lo Stato passò a Carlo Alberto, mentre l'insurrezione dilagava rapidamente da Alessandria a Torino e in tutte le città del Piemonte. Sotto la pressione degli insorti, Carlo Alberto accettò di concedere una costituzione in attesa degli ordini del nuovo re. Ma Carlo Felice rifiutò il suo consenso, sconfessò l'operato del nipote e gli ordinò di unirsi alle truppe che dovevano reprimere i moti. I moti vengono soffocati. Ma già le potenze della Santa Alleanza, alla quale nel frattempo avevano aderito molti altri stati europei, fra cui la Francia, organizzavano interventi armati contro i rivoltosi. A Napoli la Costituzione fu soffocata da un esercito austriaco, chiamato dallo stesso re Ferdinando, che pure aveva giurato fedeltà alla Costituzione. In Piemonte gli insorti, guidati da Santorre di Santa Rosa, furono sconfitti dall'esercito regio, fiancheggiato da truppe austriache. In Spagna la restaurazione fu imposta con la forza nel 1823 da un esercito francese. Alla sconfitta seguì la repressione. Tutte le costituzioni furono abolite, i controlli di polizia vennero rafforzati e molti patrioti furono condannati a morte, al carcere o all'esilio. Ci furono arresti e processi in quasi tutta Italia, perché dopo i moti le polizie divennero particolarmente sospettose. In Lombardia furono condannati, fra gli altri, Federico Confalonieri, che era stato in stretto rapporto con gli insorti piemontesi, e alcuni membri della Carboneria, come Silvio Pellico e Piero Maroncelli. La vittoria della rivoluzione greca. Fra tanti insuccessi e sconfitte ci fu però un'eccezione, la rivoluzione greca. La Grecia faceva parte dell'impero ottomano che da tempo era in crisi e già nel 1818 aveva dovuto concedere ai serbi insorti una certa autonomia. Nel 1821 anche i greci si ribellarono contro i turchi, chiedendo libertà e indipendenza. L'insurrezione della Grecia, culla della civiltà europea, destò commozione ed entusiasmo nell'animo di poeti e artisti, liberali e intellettuali europei, molti dei quali accorsero a combattere in aiuto del popolo greco. Andarono fra gli altri il patriota italiano Santorre di Santa Rosa, promotore dello sfortunato moto piemontese del 1821, e il poeta romantico inglese George Byron, che in Grecia trovarono la morte. Anche le potenze della Santa Alleanza, in particolare Russia e Francia, che avevano tutto da guadagnare da un ulteriore indebolimento dell'impero ottomano, si schierarono a fianco degli insorti. I turchi furono battuti e dovettero riconoscere l'indipendenza della Grecia, 1829. Fonti: I Patrioti e Carlo Alberto. Due versioni contrastanti. Qualche giorno prima che scoppiassero i moti del Piemonte, alcuni patrioti, fra cui Santorre di Santa Rosa, ebbero un incontro segreto con il principe reggente Carlo Alberto. Ecco come due protagonisti dell'avvenimento, Santorre di Santa Rosa e il principe, riportano quell'incontro. Le nostre decisioni erano prese. Non restava più che concordare il movimento, il moto, col principe Carlo Alberto. Fummo introdotti per una scala segreta nella biblioteca del principe. Carlo di San Marzano prese per primo la parola. Parlò da uomo profondamente convinto. Tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà aveva la sua ardente immaginazione appianato. Tutti noi facemmo sentire al principe che avevamo dinanzi agli occhi l'Italia e che la rivoluzione piemontese avrebbe iniziato l'epoca più gloriosa per la casa Savoia. Aggiungemmo che nulla di sinistro, minaccioso, avrebbe dovuto temersi per il re e per la sua famiglia, a cui i nostri petti avrebbero servito da scudo. Nulla gli fu nascosto. E queste memorande parole gli furono indirizzate. Principe, tutto è pronto. Non s'aspetta più che il vostro consenso. I nostri amici attendono al nostro ritorno o il segnale di salvare il nostro paese o il funesto annunzio che distruggerà tutte le loro speranze. Carlo Alberto diede quel consenso. da San Torre di Santa Rosa, De la Révolution Piemontese, La Rivoluzione Piemontese, Parigi, 1821. Il 16 marzo vennero da me Santa Rosa, San Marzano e altri due. Mi dissero che appartenevano a sette segrete che da tempo lavoravano per l'indipendenza d'Italia e che, poiché io avevo sempre dimostrato un grande attaccamento per il mio paese, non potevano avere altro scopo che la gloria. Perciò speravano che mi sarei schierato dalla loro parte. Risposi che non potevo agire altro che secondo quanto mi imponevano la religione e l'onore, e che nulla avrebbe potuto allontanarmi dai miei doveri. Cercai anche di farli ragionare e di mostrare loro la follia di una simile impresa. Dissi che, se non potevo dissuaderli, mi sarei schierato contro di loro con le artiglierie, ma tutto fu inutile. Da Carlo Alberto, rapporto sulla rivoluzione.